Buongiorno a tutti. Oggi è con noi il dottor Franco Camisasca, docente e autore di testi scolastici e letterari. L'ultima opera è Personaggi pericolosi, leggendo Alessandro Manzoni per l'edizione Rubbettino. È stato ospite per la nostra radio, soprattutto per consigliarci titoli di libri interessanti e curiosi. Oggi invece è con noi per parlare del tema della memoria, in occasione di un anniversario che penso ben pochi conoscano. Infatti, appena pochi giorni fa, il 24 aprile 1821, è una data importante per tutti coloro che amano la letteratura italiana. Ciao Franco.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Allora, come mai questa data è così importante per tutti noi?
E allora sì, è una data importante perché poco conosciuta, direi giorno del 24 di aprile, ma anche queste giornate di primavera del 1821 sono per Manzoni un momento assolutamente incredibile. Comunque, il 24 aprile 1821, Manzoni prende la penna per cominciare la prima stesura, quella che sarà poi il Ferme Lucia, ma comunque per cominciare la stesura dei Promessi Sposi, di quelle che saranno i Promessi Sposi. Quindi volevo ricordare appunto questa data e questo momento. Fra l'altro, io e con alcune colleghe, non più insegnanti come hai detto, ma ormai ex insegnanti da lunga pezza, teniamo degli incontri di lettura in una biblioteca a Milano, proponiamo libri vari, eccetera, e io ho proposto appunto di fare un incontro proprio sabato 24 aprile su questo tema, il tema della memoria in Manzoni e appunto come memoria di un momento assolutamente eccezionale, anche perché forse qualcuno lo saprà che in questa primavera del 1821 Manzoni sta scrivendo le Odi civili, di cui magari dopo dico due parole, sta lavorando alla Delchi, sta lavorando a una stesura, un'ennesima stesura che poi finirà più avanti della Pentecoste e comincia il romanzo, quindi è, diciamo, una stagione assolutamente di grande creatività. Ma
Ecco,
prego,
scusami,
prego, prego.
introduco subito una cosa. Proprio dal titolo che voi avete dato, Memorie e Memorie, che a me è scattato l'interesse, perché mi sembra che sia legato molto all'attuale situazione che stiamo vivendo, Covid, isolamento, quarantene, compagnia bella. Cioè il capovolgimento di tante nostre abitudini e modi di comportamento, che naturalmente pone, a parte che crea molte difficoltà e crea sofferenza, ma anche impone delle domande al nostro cuore, alla nostra mente, che spesso sono invece un po' soffocate dal nostro vivere convulso. Ecco, queste domande grosse sul senso della vita, sul perché del dolore, su come mai queste cose che succedono e che coinvolgono tutto il mondo che noi conosciamo, che secondo me è importante tener d'este, cioè farle diventare parte della nostra memoria, non che finito il momento, il periodo del Covid, finito tutto, ricomincia tutto da capo, è come se questo anno fosse da cancellare. Quindi il tema della memoria mi ha acceso questa lampadina. Scusa se ti ho interrotto.
No, è più che una lampadina è un faro, perché quello che tu dici effettivamente è un tema, anzi io credo che sia il tema di questa stagione che stiamo vivendo, perché come qualcuno osservava qualche settimana fa, la vera disgrazia di questa pandemia è fare finta che in qualche modo debba semplicemente passare e basta, cioè
L'ha detto
l'unica
anche
cosa,
Papa Francesco, eh?
certo, ma anche qualcun altro, ma comunque era per dire che appunto c'è una modalità di, diciamo, di vivere questo momento che attende solo che questo momento finisca, che è il modo, a mio parere, più sciocco, più superficiale comunque di vivere questo momento, perché sì, tutti ci auguriamo che finisca, non c'è dubbio, ma tutti dobbiamo augurarci di mantenere la memoria di questo momento, cioè che cosa ci sta insegnando tanto o poco, secondo della condizione in cui siamo e che le vicende che viviamo, abbiamo vissuto, questo momento ci insegna. Qui io tiro l'acqua al mio mulino, ovviamente, no? Perché non posso non tacere che Manzoni, questa questione, ovviamente non c'era la pandemia quando ha scritto, ma il romanzo parla di ben tante pandemie, no? Se voi ricordate, nella introduzione, la prefazione, introduzione ai Promessi Sposi, Manzoni fa una considerazione che mi sembra assolutamente adeguata a quello di cui stiamo parlando. Cioè, che cosa dice? Che gli storici di professione raccontano ovviamente i grandi fatti, no? Le vicende che riguardano i principi, i personaggi illustri, ma della gente comune non se ne occupano. E invece lui dice: io che cosa voglio fare? Voglio fare una storia della gente comune, cioè voglio fare una storia di coloro che lasciano memoria di fatti che sono dentro l'esperienza della vita. La gente vera non sono, per stare alla metafora manzoniana, non sono i principi e i personaggi illustri, ma sono la gente comune, quella che dentro un'esperienza, anche come quella che stiamo vivendo, può riconoscere tutta la positività o comunque tutta la prospettiva di speranza che questa esperienza porta. E quindi questi sono i fatti della gente comune che lasciano memoria, no? Perché costituiscono che cosa? Costituiscono la perennità dell'esperienza umana, no? E l'esperienza umana non vive di solito, no, dei, come dire, non vorrei essere più polemico, ma insomma non vive dei grandi che blaterano, parlano, discutono, ma vive di ciò che ogni giorno capita, no? E credo che questo passaggio della introduzione, questo tema della introduzione dei Promessi Sposi sia assolutamente, come dire, di una estrema attualità, perché, ripeto, non voglio essere polemico, ma quanti di noi ormai smettono di vedere i telegiornali, i dibattiti, eccetera, perché sanno già, purtroppo, che i grandi pensatori, i grandi opinion leader e compagnia ci dicono sempre le stesse cose, fra l'altro in contraddizione l'un con le altre, e non quasi mai, no? Quasi mai invece i media ci propongono esperienze di ogni giorno, fatti che possano costituire la memoria, che possano costituire una memoria, cioè fatti di cui ci ricorderemo anche fra un anno, 2 anni, 10 anni o quando sarà, no? Questo è, come dire, il grande come dire, tema, no, di questo momento, che Manzoni 200 anni fa ovviamente già in qualche modo prospettava, perché la sua opera è proprio questo, la sua opera è una storia di gente vera, la cui esperienza ci fa conoscere qual è la perennità della storia umana, qual è il permanere della esperienza quotidiana. Non so se rispondo alla tua domanda in questo modo. Ma
hai risposto benissimo, guarda.
Mi sembra che Manzoni, adesso mi sembra che dobbiamo interrompere perché abbiamo...
C'è una pausa musicale, bravissimo, sei diventato Vai. Più bravo di me e di Vladimir messi insieme. Allora, ci stacchiamo per pochissimi minuti per questa pausa musicale e riprendiamo la nostra chiacchierata.
Ricordarmi per i giorni del sole alto e dei ritorni, da quella specie di trionfi e l'emozione e gli occhi gonfi. Non ricordarmi quando ho vinto e mi spingeva forte il vento e si fermavano i paesi un mare di accendini acceso. Dimentica le mie parole che han fatto piangere e sognare, scegliere il falso e il vero verde, e han fatto vincere chi perde. Non ricordarti del mio cuore quando ne aveva più bisogno, l'arcobaleno di furore che ti strozzava in gola un sogno. Non ricordarmi per l'amore quando era facile il destino, quando frenavo un soffio al cuore con il tuo corpo lì vicino. E ci chiudeva gli occhi il lume, l'ultimo bacio sul tuo seno, e ci svegliava stretti assieme la prima stella del mattino. Per carità, non ricordarmi, come faranno tutti al mondo. Io sono l'ultimo ad amarmi, per cosa scrivo e cosa sento. Non voglio né celebrazioni né comitati di memoria, l'ultima delle mie intenzioni è di passare anche alla storia. Però ricordami nei giorni quando nel computo degli anni ero nell'angolo battuto, simile a un pugile suonato. Quando da te mi nascondevo e per non vivere bevevo un'armatura da gigante e dentro un piccolo guerriero che non aveva direzione, che non vedeva porto o mare, che non aveva strada o cielo dove potersi arrampicare.
Eccoci qui ancora con il dottor Franco Camisasca. Stiamo parlando del Manzoni, che il 24 aprile 1821 cominciò, come scrive lui stesso, un nuovo capitolo della storia della letteratura italiana, cioè iniziò a scrivere Fermo e Lucia, che poi fu trasformato nei Promessi Sposi. Abbiamo parlato, accennato al tema della memoria. E io vorrei che tu, Franco, visto che hai appena scritto questo libro, Personaggi pericolosi, leggendo Alessandro Manzoni, che è uscito da pochi mesi, ci facessi magari degli esempi, parlando proprio dei personaggi dei Promessi Sposi, su questo che dicevi, che Manzoni vuole fare la storia non dei principi, dei re, dei grandi condottieri, ma della gente comune, la gente come me, te e Vladimir.
Sì, certamente tutto il romanzo è così, infatti se voi lo leggete andando avanti e indietro nel romanzo, perché per capire un romanzo come questo non bastano tante tante letture, ci rendiamo conto che come dire, tutti l'hanno scritto, tutti l'hanno detto, chi sono i veri protagonisti di questa storia, sono la gente comune, la povera gente, ma anche qui non è il tema di oggi, ma solo accenno, anche qui non è un problema di carattere sociologico, Manzoni non aveva questo intento, ma un intento ben più profondo, ben più drammatico se vogliamo, no? Cioè la povera gente è il soggetto della storia e chi ne parla, come dicevamo prima, di loro, no? Quindi diciamo il romanzo è tutto intrecciato insomma intorno a questo tema, fra l'altro in modo anche dialettico rispetto ai grandi, no? e anche a quelli che sembrerebbero non grandi ma che di fatto fanno la parte dei grandi. Inutile che citi una figura come Don Abbondio, che appunto come dire, riveste il ruolo del potente pur essendo una persona qualsiasi, ma in realtà riveste questo ruolo, e comunque potremmo andare avanti. Ma io vorrei solo oggi così farvi un esempio o due sul tema appunto della memoria, come dicevo prima, no? Perché proprio all'inizio del romanzo c'è un passaggio che a mio parere è formidabile. Voi sapete che il povero Renzo si trova nella situazione di dover, come dire, interrompere la prospettiva del matrimonio in quella giornata, perché appunto un potente o sedicente tale, o meglio, che in quel momento sta facendo la parte del potente, glielo impedisce, di questo è Don Abbondio. Esce da questo doppio colloquio da cui ha strappato, e quindi anche lui in qualche modo si mette dalla parte, diciamo, di chi usa un po' la violenza, e ha strappato il nome di questo Don Rodrigo e sta andando verso casa. Il passaggio è uno dei, come dire, nel secondo capitolo è veramente grandioso, no? E dice appunto che mentre sta andando verso casa di Lucia, che cosa pensa? Immagina, dice, io di fronte a Don Rodrigo non posso fare niente, posso solo fare una cosa, ammazzarlo. E quindi si immagina, no, di appostarsi dietro una siepe, aspettare che questo passi e poi sparargli e poi scappare, eccetera. Ma c'è bellissimo, mentre sta fantasticando, no, di appunto correre ad ammazzare Don Rodrigo, vederlo agonizzante, il narratore dice: e Lucia, appena questa parola si fu gettata attraverso di quelle bieche fantasie, i migliori pensieri a cui era avvezza la mente di Renzo gli entrarono in folla e si risvegliò da quel sogno di sangue con spavento, con rimorso e insieme con una gioia di non aver fatto altro che immaginare. Ecco, la memoria della ragazza, soltanto questa parola, Lucia, no? La memoria della ragazza riporta Renzo nella realtà, cioè lo riporta nella sua condizione. È inutile pensare di poter fare chissà che cosa, io non sarò mai un delinquente, non potrò mai essere un delinquente, no? E quindi lo riporta alla sua condizione reale, e quindi lo allontana dal delitto. Lì il narratore fa una considerazione molto interessante, molto importante, fra le più importanti di tutto il romanzo, in cui dice appunto che il tema del male, no? Perché chi fa il male non fa il male solo in quel momento oggettivamente, ma anche poi è causa di conseguenze infinite di questo male, no? E quindi ne deve portare la responsabilità. Ma era per citare l'esempio appunto della memoria, cioè l'immagine, così il pensiero che entra così quasi di sfuggita nella testa di Renzo, lo fa cambiare completamente, non lo fa diventare, mai sarebbe potuto comunque, un delinquente, ma soprattutto, come dicevo, lo riconduce alla sua realtà, cioè alla realtà di una persona che ha una certa esperienza di vita e che questa vuole continuare. Ripeto, sul tema della memoria potremmo riprendere tanti altri esempi nel romanzo, no? Ce n'è uno bellissimo: a un certo punto siamo ormai, come dire, a 2/3 della narrazione, ve lo cito perché è una pagina che chi vuole deve andare a rivedere nel capitolo 27, quando ormai la vicenda dell'indominato si è conclusa, Lucia è stata liberata e viene accolta per il consiglio del cardinal Federigo, viene accolta in una casa di una famiglia importante, nobile, milanese, no? Donna Prassede, Don Ferrante. E qui c'è un episodio di memoria assolutamente incredibile, perché questa Donna Prassede aveva un compito, almeno lei si era data un compito, di fare assolutamente dimenticare alla Lucia questo scapestrato, perché lei, da buona signora navigata, sapeva che le brave ragazze hanno un debole per gli scapestrati, è inutile che Lucia in qualche modo lo volesse difendere. Questo era un avanzo di galera che doveva assolutamente dimenticare. E allora c'è un pezzo bellissimo in cui lei dice, insomma, ma allora lo dimentichiamo, no, questo qui, eccetera, e il narratore dice: Lucia non desiderava più altro se non che Renzo si dimenticasse di lei. o per dire la cosa proprio a puntino, che pensasse a dimenticarla. Dal canto suo, faceva 100 volte al giorno una risoluzione simile riguardo a lui e si adoperava con ogni mezzo per mandarla ad effetto. Ma quella immagine, proprio come se avesse avuto malizia, non veniva per lo più così alla scoperta. Si introduceva di soppiatto dietro all'altre, in modo che la mente non si accorgesse di averla ricevuta, se non dopo qualche tempo che la c'era. Cioè, la memoria di Renzo, l'immagine di Renzo, entra di soppiatto nella testa di Lucia, no? E lei non fa in tempo ad accorgersi, perché quando se ne accorge ormai l'immagine è lì, e quindi è ancora più difficile mandarla via. Qui la memoria gioca, come dire, un ruolo fondamentale, ma mentre appunto si dovrebbe, o almeno il tentativo di Lucia era anche quello, in seguito al voto, di tentare di dimenticare Renzo, in realtà qui la memoria gioca questo ruolo fondamentale, no? Di farglielo entrare, no? Nei suoi pensieri quando uno meno se l'aspetta. Tra l'altro, una pagina, a mio parere, di grande. In cui il grande tema è il tema dell'amore, anche se questa parola nel romanzo è usata una sola volta nei riguardi di Lucia. Ma ripeto, anche qui la memoria ha un ruolo fondamentale, no? Nella condizione di questa ragazza e poi ovviamente in tutto quello che succederà dopo, no? Di cui oggi non parliamo.
Senti, ti ringrazio molto perché gli esempi sono chiarissimi e anche simpatici e magari fanno anche venire voglia di riprendere in mano I Promessi Sposi che, cioè, essendo uno dei testi scolastici, purtroppo si ammanta sempre di un'aurea di antipatia e di lontananza, no? Di distacco.
Purtroppo è così, perché tra l'altro, appunto, essendo scritto 200 anni fa, certamente presenta per i ragazzi e per i giovani
È un
qualche
ostacolo, sì. Ascolta,
difficoltà, ma pensa, volevo raccontarvi questo brevissimo episodio.
lo raccontiamo dopo. Abbiamo la seconda pausa musicale e poi abbiamo la nostra ultima parte in cui ti lascio libero di parlare. Ok.
Va bene.
Vorrei essere un altro, perché camminare in mezzo ai tuoi pensieri. Per non lasciarti sola, per non farti del male e per meravigliarmi come ieri. Chi l'avrebbe mai detto, amore mio? Che sarebbe poi stato tu?
Ancora con Franco Camisasca, stiamo parlando di memoria, dei promessi sposi, dei personaggi dei promessi sposi. Franco, tu stavi iniziando a raccontare un aneddoto.
Sì, raccontavo un piccolo episodio, ma a mio parere molto interessante. Dicevo che la settimana scorsa ci siamo collegati via Zoom con un po' di amici lettori che seguivano e che seguono i nostri incontri alla biblioteca di Milano. Ovviamente quest'anno abbiamo dovuto ripiegare anche noi sullo Zoom e abbiamo, come dire, invitato attraverso ovviamente la biblioteca i nostri affezionati lettori. Beh, per l'incontro di settimana scorsa avevo mandato in giro qualche avviso anche a amici e alcune anche ex colleghe, eccetera eccetera, e c'era collegato un ragazzino, nipote di miei amici, che frequenta il liceo, e che un ragazzino di 15 anni, che ha seguito l'incontro. Alla fine dell'incontro la madre mi scrive: ti ringrazio, in questo incontro più o meno ho raccontato le cose che sto raccontando adesso a voi, e dice: ti ringrazio perché mio figlio, quindicenne, appassionato dei promessi sposi, ha preso appunti per tutta l'ora delle cose che avete detto ed è rimasto molto colpito, molto positivamente impressionato, e questo gli dà modo ancora di aumentare il suo interesse per questo libro. Ma dice questa signora, è un interesse intelligente, non è un interesse così passivo, l'interesse di uno che vuole cercare continuamente le ragioni per cui questo libro gli piace. Ecco, a me è sembrata una cosa molto bella, perché se nel 2021 ancora c'è qualcuno a 15 anni, fra l'altro, no, che ha questo coraggio, vuol dire che tutto sommato questo giorno della memoria, come l'ho chiamato io impropriamente, se vogliamo, no, può essere utile anche per, non solo per dei ragazzi, ma soprattutto per degli adulti che vogliono in qualche modo riprendere in mano il romanzo. Volevo solo fare un accenno, lasciamelo fare, a questa primavera manzoniana, perché dicevo che in questo periodo Manzoni scrive anche due degli inni sacri. Uno, marzo 1821, sapete, no, quello che era legato a una vicenda che poi non si è realizzata, no? I morti, l'inizio dei morti risorgimentali del 21 in Piemonte, Manzoni scrive qualcosa che non si è realizzato, no? Immagino che questi soldati abbiano varcato il Ticino e siano arrivati in Lombardia, eccetera. Ma dentro questo testo del marzo 1821, che fra l'altro Manzoni scrive proprio nella fine di marzo del 1821, c'è la famosa frase, no? Paradossale, in cui dice: soltanto chi potrà dividere le acque del Po dalle acque dei suoi affluenti potrà dividere, no, i popoli che costituiscono l'Italia. E questa Italia, secondo lui, dice, che fra l'altro lui chiama gente e non chiama in modo spregiativo popolo, volgo, eccetera, no? Questa gente sarà libera o serva, ma se sarà libera sarà una di armi, di lingua d'altare, di memorie, di sangue e di cuore. Cioè, queste sei concetti, insomma, no? Sei realtà aggregative che sono la storia del nostro paese: il sangue, il cuore, i sentimenti, la religione, la lingua, le armi, ma insieme la memoria, cioè la memoria del passato è una realtà che crea, che lega, no, la possibilità di essere un agente, no? Cioè si è gente solo se si ha capacità di memoria, se si può mantenere la memoria di quello che è stato, no? Non cito, ma lo dico soltanto così, perché anche questo è un passaggio grandioso, l'altra ode che Manzoni scriverà qualche settimana dopo, perché non c'era internet e quindi non avrà subito la notizia della morte di Napoleone, che muore appunto il 5 maggio, l'avrà verso la fine di giugno, comunque insomma sempre in questa primavera del 1821, scriverà appunto il 5 maggio, dove voi ricorderete che il tema della memoria è il tema catartico della vicenda, no? Cioè il cumulo delle memorie scende su quest'uomo, no? Ma questo cumulo delle memorie, cioè, sarà proprio lo strumento attraverso cui, no, il Manzoni immagina che Napoleone possa, come dire, cambiare, anche seppure in fondo alla sua vita, la prospettiva della sua vita, no? Cioè questo cumulo della memoria si trasforma nello strumento che la mano del cielo utilizza per salvare Napoleone. Era per completare, insomma, questo momento di memoria e di memorie che Manzoni vive in questo periodo. Ma ho ancora qualche minuto e mi piacerebbe citarvi una frase che ho trovato per questo momento, per i nostri ascoltatori varesini, in un romanzo di 10 anni fa, Susanna Tamaro, il romanzo si chiama L'isola che c'è, scrive una frase che voglio riproporvi un po' a conclusione delle nostre considerazioni, e dice così: noi in questo momento, invece di edificare il tempo, consumiamo l'istante. Ecco, invece di utilizzare la memoria come un metodo, come una strada per la vita, per il cambiamento, per, come si diceva all'inizio poco fa, perché possa essere qualcosa che sostanzi la speranza del futuro, ecco, noi invece talvolta consumiamo l'istante, no? Cioè siamo nella condizione di consumare tutto, no? Come si diceva prima, di consumare o dimenticare, andare via velocemente, perché è come la preoccupazione o come la necessità di non fermarsi, no, su quello che sta succedendo, no? Invece fermarsi su quello che sta succedendo, no, è proprio il modo per edificare il tempo, no? Cioè per utilizzare la memoria come metodo, no? Non so se questa espressione ti sembra adeguata per la nostra conversazione di oggi.
Molto adeguata, molto adeguata. E noi abbiamo soltanto 2 minuti, mi spiace, perché si potrebbe approfondire ancora di più questo. L'ultima domanda che ti faccio è questa. Non è una domanda, è una, sì, una richiesta di aiuto, diciamo. Che cosa ci consigli di leggere per imparare a questo non consumare l'istante, ma fermarsi su quello che viviamo, farne tesoro e possibilmente farlo diventare strumento di cambiamento in meglio per noi, per la nostra vita?
Devo dire che non sono preparato alla risposta, nel senso,
è vero,
che,
è una domanda, certo, è una domanda trabocchetto,
ovviamente, ma no, scherzo, ma veramente, per esempio, lo dicevi anche tu poco fa, insomma, le sottolineature che Papa e non solo lui fa sulla vicenda presente sono estremamente utili, a mio parere, proprio per vivere questo momento e non per sopravvivere a questo momento. Ma altre letture potrebbero essere molto utili, però allora facciamo così, mi preparo e facciamo una Perfetto. Breve puntata sulle letture di questo momento, no, perché non vorrei, scusa, non vorrei appunto magari accennare a qualcosa e dimenticare altro, perché tra l'altro alcune trasmissioni via web di questi tempi sono molto interessanti, perché molto più, ripeto, che non ciò che si potrebbe o si, per fortuna io non vedo in televisione, perché aiutano invece proprio magari attraverso testimonianze, attraverso persone che raccontano di questi momenti, eccetera. Per esempio l'altra sera via web, pochi secondi ho finito, via web era intervenuto un medico che lavora a Milano, all'ospedale Sacco, era intervenuto un sacerdote che aveva avuto un'esperienza molto difficile appunto attraverso un amico sacerdote che è morto, e altri, insomma, cioè persone che parlano di un'esperienza concreta, anche se drammatica spesso, di questo momento, no? Ecco, io credo che queste siano le esperienze che lasciano veramente una memoria.
Io ringrazio moltissimo Franco Camisasca, ringrazio come sempre Vladimir e vi do appuntamento a settimana prossima alla stessa ora sulle stesse onde di Radio Missione Francescana. Allora, buona memoria a tutti. Ciao.
Arrivederci, arrivederci.